Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Di gol parleremo fra qualche istante, ma questa mattina ovviamente cominciamo dalla vicenda di Alex Zanardi, il grande ex pilota sia di Formula 1 che di kart in America e poi grande campione per quanto riguarda gli sport per le persone disabili. Insomma, l'incidente è stato molto grave, ce ne occupiamo subito questa mattina con Dario Castaldo che è in diretta con noi dagli studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno e ben ritrovato a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, cominciamo proprio con questa vicenda. Che cosa è successo venerdì quando Alex Zanardi ha subito questo terribile incidente?
Ricordiamo intanto che Alex Zanardi, 53enne, ex pilota di Formula 1, poi due volte campione di kart, che è la serie che comprende la celebre 500 miglia di Indianapolis, nel 2001 fu vittima di un drammatico incidente su un circuito tedesco in seguito al quale gli furono amputate entrambe le gambe. Dopodiché, dopo un breve ritorno alle corse automobilistiche, Zanardi si è dedicato con grandissimo successo prima al triathlon e poi alla hand bike, cioè la bicicletta azionata a mano che viene utilizzata appunto dagli atleti paralimpici, con la quale ha vinto 12 medaglie mondiali e 4 ori olimpici, 2 a Londra, 2 a Rio de Janeiro, e dunque in quanto atleta paralimpico si stava allenando anche in vista dei giochi che sono stati rimandati al prossimo anno a Tokyo. Stava partecipando ad una competizione, una staffetta di solidarietà chiamata Obiettivo Tricolore, organizzata dalla Federciclismo, quindi non una gara ufficiale, qualcosa di più simile a una esibizione non competitiva, un allenamento, e andava ad una velocità compresa tra i 45 e i 50 km orari su una strada provinciale in Val d'Orcia, siamo in Toscana, vicino Siena, in un tratto in discesa con una pendenza tra il 4 e il 5%, appunto sulla sua handbike, quando in una strada vicino a Pienza ha perso il controllo della sua handbike, si è ribaltato ed è finito contro un camion che arrivava in direzione opposta. L'impatto è stato molto violento, Zanardi ha perso il casco nell'impatto. Questo lo ascoltiamo a caldo, il racconto di uno dei suoi compagni di allenamento, Paolo Bianchini.
Ero davanti a lui, ho sentito questo grande rumore perché mi sono girato e ho visto lui ribaltato e sulla fossetta. Quando sono tornato indietro ho visto una cosa che non avrei mai voluto vedere nella mia vita.
Queste le dichiarazioni di Paolo Bianchini. Dopo Zanardi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Siena, dove è stato immediatamente operato. Ovviamente la situazione è in evoluzione, ma Dario, quali sono le sue condizioni al momento?
Dunque, diciamo che è stato subito soccorso. Dal momento dell'incidente fino al decollo in elicottero sono passati circa 20 minuti e poi è stato operato al Policlinico Le Scotte di Siena per ricomporre le ossa facciali. I medici hanno utilizzato al riguardo un termine tecnico particolarmente forte, quello di fracasso facciale. Zanardi è stato sottoposto a un intervento durato 3 ore di craniectomia, dopodiché gli è stato indotto il coma farmacologico. Dopo le prime 2 notti in terapia intensiva, il quadro clinico è stato definito stabile, ma la prognosi resta riservata. In altre parole, i sanitari potrebbero cercare di interrompere la sedazione nelle prossime ore, come ha spiegato il dottor Sabino Scolletta, che è direttore della terapia intensiva del Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena. Ascoltiamolo.
Allora, Alex ha trascorso una notte in condizioni di stabilità cardiocircolatoria, respiratoria, metabolica, e le funzioni d'organo sono adeguate. Resta naturalmente intubato, sedato, ventilato meccanicamente, ma è ben adattato al ventilatore meccanico e gli scambi gassosi sono soddisfacenti. Lo teniamo sedato per tenerlo stabile. Nei prossimi giorni, probabilmente anche tra domani e dopodomani, decideremo il da farsi. È una decisione collegiale che non è del singolo, naturalmente, tutto dipenderà dalla stabilità delle condizioni cliniche.
Queste dunque le parole del dottor Sabino Scolletta, che è direttore della terapia intensiva del Policlinico di Siena, nel quale è ricoverato Alex Zanardi. Gli eventuali danni neurologici, hanno poi spiegato i sanitari, potrebbero essere verificati solo dopo l'eventuale risveglio di Alex Zanardi. Per il resto, per quanto riguarda le indagini sull'accaduto, nelle ultime ore sono state scongiurate da una parte la responsabilità dell'autista del camion coinvolto nell'incidente, che è anche stato intervistato dal quotidiano La Repubblica, ha raccontato la sua versione dei fatti, e cioè che Zanardi era già sbandato e si trovava a terra quando lui, che si trovava in salita, ha cercato di evitarlo senza riuscirci per mancanza di spazio. Dall'altra parte alcune immagini hanno smentito addirittura l'ipotesi che Zanardi potesse essere stato distratto dal suo cellulare. Restano invece alcuni punti interrogativi sulla manifestazione stessa, perché il sindaco di Pienza ha dichiarato che non era stata autorizzata, quindi ci sono stati interrogati gli organizzatori della manifestazione stessa, tra i quali compare figura lo stesso Alex Zanardi, per accertare che fossero state prese tutte le precauzioni necessarie in un momento, tra l'altro, nel quale, lo ricordiamo, le manifestazioni sono sospese a causa delle restrizioni per la pandemia, quindi questo potrebbe portare eventualmente all'iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati, ma qui ovviamente siamo ancora ben distanti e non è al momento questa la parte della vicenda che interessa maggiormente l'opinione pubblica.
Naturalmente ci occuperemo della questione nei giorni che seguono, e c'è anche una nostra intervista di un paio di anni fa con Alex Zanardi, che naturalmente riproporremo ai nostri ascoltatori al momento opportuno. Ma a questo punto, Dario, parliamo di calcio, perché insomma, dopo un'attesa durata forse troppo per gli sportivi più appassionati, è tornata la Serie A nel fine settimana, con due partite nel sabato italiano e altre due che si sono concluse da poco, in particolare quella dell'Inter, che è stata giocata veramente in tarda serata.
Allora andiamo quasi quasi in ordine temporale, leggendo i risultati maturati fino a questo momento in queste quattro partite disputate tra il sabato italiano, cioè Torino-Parma 1-1 e Verona-Cagliari 2-1, e la domenica italiana con l'Atalanta che a Bergamo ha battuto il Sassuolo per 4-1 e l'Inter che poco fa si è imposta sulla Sampdoria per 2-1. Le partite ovviamente si disputano a porte chiuse. Allora, proprio per far percepire anche ai nostri ascoltatori il clima che si respira sui campi italiani, ascoltiamo un breve estratto di quella che era la telecronaca di Sky di Maurizio Compagnoni della partita che ha visto l'Atalanta battere il Sassuolo per 4-1. Hanno segnato nel primo tempo Jim City, Zapata, poi c'è stato un'autorete di Burabia del Sassuolo, ancora Zapata a inizio ripresa per il 4-0 della formazione di Gasperini, e poi Burabia si è in parte riscattato segnando la rete del 4-1 a tempo scaduto per il Sassuolo. Ma ripeto, ascoltiamo questo estratto con la telecronaca Sky delle prime due reti dell'Atalanta.
Pallone sul secondo palo, la sponda sotto porta Jim City, la palla in rete, risulta Jim City con Zapata che si allarga. Zapata va al cross morbido a cercare Gomez, rete, il Papu 2-0.
Poi in realtà questa rete è stata anche annullata, questo per far capire che l'atmosfera è quella da amichevole pre-campionato, anche se in ballo ci sono i tre punti che in questo caso sono stati parecchio pesanti per l'Atalanta, che ha consolidato il quarto posto in classifica. Allora, a questo punto ne approfitto anche per leggere la classifica aggiornata: Juventus 63 punti, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, poi Roma 45, Napoli 39, Verona 38, a 36 punti ci sono Parma e Milan, Bologna 34, poi Cagliari e Sassuolo 32, Fiorentina 30, a 28 punti ci sono Udinese e Torino, quindi Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, chiude il Brescia con 16 punti, e queste erano tutte le partite valide per la 25esima giornata, che così quantomeno si conclude, e il campionato praticamente riprenderà già a partire da domani con le prime sfide valide per la 26esima giornata. Ma intanto, di quello che è successo sabato sui campi italiani, prendiamo due estratti, cioè le analisi degli allenatori di Torino e Parma, perché è stata questa la partita che ha visto il ritorno della Serie A di calcio. È finita 1-1, era passato in vantaggio la squadra granata, il Toro con Nkulu Zulu dopo 15 minuti, pareggio di Kuzka al 31esimo. Nella ripresa il Toro non è riuscito a trasformare un calcio di rigore con Andrea Belotti e dunque si è dovuto accontentare di questo punticino che insomma non toglie la formazione di Moreno Longo dai bassi fondi della classifica. Allora ascoltiamolo al termine della gara, l'allenatore granata Moreno Longo.
Ma io credo che della prestazione bisogna essere soddisfatti, perché è stata una prestazione dove la squadra ha tenuto bene il campo per tutti i 90 minuti, e ha creato delle palle gol notevoli, importanti, perché tre palle almeno, quella di Zaza, quella di De Silvestri, quella di Edera, sono state clamorose, più il rigore di Belotti. Quindi questa secondo me è una partita che ti lascia un po' l'amaro in bocca perché non l'hai vinta, quindi il rammarico è non aver vinto questa partita, e anche perché dietro c'erano diverse insidie, tra cui anche proprio la tenuta nell'arco dei 90 minuti, e posso comunque sotto questo aspetto ritenermi soddisfatto, ripeto, per la prestazione, sicuramente con la pretesa di, quando giochi in questo modo, di dover vincere le partite.
Moreno Longo, tecnico del Toro, che si trova soltanto a 3 punti sopra la terzultima in classifica, in questo momento è il Lecce. Non sta molto meglio la Sampdoria. Chi viceversa continua in questo campionato al di sopra delle aspettative è il Parma, che è andato a strappare questo punticino al Toro. In questo momento la formazione ducale è a quota 36, molto più vicina alla zona Europa League che non a quella salvezza. Allora ascoltiamo al riguardo il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, sugli obiettivi della sua squadra in questa stagione.
L'obiettivo che non abbiamo ancora raggiunto matematicamente, perché la serie è un campionato veramente particolare, basta poco per ritrovarti in una posizione di classifica come si è già successo l'anno scorso. È chiaro che prima raggiungiamo il nostro obiettivo, che è quello della salvezza a livello matematico, e poi sicuramente l'ambizione nostra è quella di toglierci altre soddisfazioni, però non cambia niente in affrontare la singola partita. Quello che abbiamo fatto perché abbiamo affrontato tutte le partite giocando da squadra, con la determinazione giusta, con la cattiveria di una squadra che si può salvare. Poi ci sono delle qualità tecniche quest'anno, a differenza dell'anno scorso, che magari ti possono portare a fare qualcosa di più.
Questo dunque era Roberto D'Aversa, tecnico del Parma. Per quanto riguarda le altre due gare disputate, nell'anticipo del sabato al Bentegodi il Verona ha battuto il Cagliari per 2-1 con due reti nel primo tempo, una delle due molto belle di Samuel Di Carmine, poi la formazione di Juric si è ritrovata in 10 uomini per l'espulsione di Borini. Nella ripresa Giovanni Simeone ha prima accorciato le distanze, poi nella ripresa il Cagliari si è ritrovato a sua volta in 10 uomini per l'espulsione di Cigarini, dunque debutto negativo per Walter Zenga sulla panchina del Cagliari. Mentre, a proposito di Walter Zenga, poco fa l'Inter, come ricordavi, ha battuto 2-1 la Sampdoria. Hanno segnato nel primo tempo i due attaccanti della formazione di Antonio Conte, Romelu Lukaku, che si è anche inginocchiato per, diciamo così, dedicare la sua rete a tutto il movimento Black Lives Matter, e poi ha segnato anche Lautaro Martinez. In mezzo c'era stata una rete di Eriksen annullata per fuorigioco di Candreva nella circostanza, nello sviluppo dell'occasione. Poi nella ripresa la Samp di Claudio Ranieri ha accorciato le distanze con Morten Thursby. La classifica l'abbiamo già detta. Concludiamo il discorso relativo alla Serie A anticipando il fatto che ci sono già 3 partite all'alba di domani. Parliamo ovviamente dell'orario della costa est australiana, e sono Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus. Juventus che reduce dalla sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Allora poco fa hanno chiesto a Maurizio Sarri in che modo abbia parlato alla squadra dopo questa delusione, che è la seconda stagionale, visto che i suoi giocatori già erano stati sconfitti nella finale della Supercoppa italiana a dicembre in Arabia Saudita contro la Lazio. Ascoltiamolo Sarri.
Ma è chiaro che perdere un trofeo è sempre un qualcosa di pesante, perché ti dà delusione, ti dà amarezza, però la situazione è questa, non è che possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare subito alle prossime partite, dobbiamo pensare subito al prossimo obiettivo. Gli ho chiesto questo, di non farsi influenzare da niente e di pensare al prossimo obiettivo senza stare a massacrarsi su un qualcosa che abbiamo perso e che non possiamo rigiocare, quindi è inutile massacrarci.
Questo dunque Maurizio Sarri, come detto, domani la Juventus va a Bologna, sarà la terza partita in poco più di una settimana per i bianconeri, viceversa la formazione felsinea sarà al ritorno in campo dopo oltre 3 mesi e mezzo, questo potrebbe fare la differenza al Dall'Ara. Tra l'altro il resto della 26ª giornata si snocciolerà nelle 48 ore successive e prevederà per, tra le altre, Verona-Napoli, Torino-Udinese, Inter-Sassuolo, quindi Inter di nuovo in campo, Atalanta-Lazio, match molto interessante in ottica Champions e non solo, e poi Roma-Sampdoria.
Sono le 8:49 minuti, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Dario, a questo punto torniamo ad occuparci di sport e per la precisione di tennis. Qualche giorno fa, infatti, l'associazione dei giocatori e quella delle giocatrici ha annunciato la ripresa dell'attività, però insomma ci sono sempre imprevisti, no?
Allora, diciamo che il circuito femminile riparte il 3 agosto con il torneo di Palermo, mentre tra gli uomini si comincia il 14 agosto a Washington, che ci sono mille dubbi relativi alla possibilità dei tennisti di rispettare determinate regole. Nel frattempo si disputano alcune esibizioni, una delle quali nei Balcani organizzata da Djokovic, che nei giorni scorsi ha fatto discutere perché l'impianto di Belgrado, nel quale si è disputata la prima tappa, era assolutamente pieno di gente. Nessuno indossava la mascherina, nessuno rispettava le distanze sociali e il comportamento degli stessi giocatori sembrava in linea con quello cui eravamo abituati in passato e non certo quello imposto dalle circostanze negli ultimi mesi. Addirittura i tennisti hanno partecipato al Players Party, insomma, che qualcosa potesse accadere era nell'aria, e purtroppo è accaduto che nelle ore scorse uno dei partecipanti all'esibizione di Belgrado, il bulgaro Grigor Dimitrov, è risultato positivo al Covid-19. Allora, su questa storia e sulle possibili ripercussioni sul resto della stagione tennistica abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con Riccardo Crivelli, esperto di tennis della Gazzetta dello Sport.
Ma sappiamo quello che lui ci ha spiegato con un tweet, cioè che gli è stata rilevata questa positività, immagino al rientro a casa a Monte Carlo. I francesi sono ancora abbastanza pignoli su questo, quindi effettuano tamponi a chi entra in Francia. Teniamo presente che sabato Dimitrov ha giocato nell'Adria Cup contro Cioric e tra l'altro si sono abbracciati alla fine della partita, e non solo, sostanzialmente alla Cup ha giocato anche una settimana fa. Ci sono foto che lo ritraggono mentre si diverte a basket con Djokovic, marcandolo piuttosto stretto. Sappiamo che ha passato anche una serata piuttosto piacevole in un locale alla moda di Belgrado, senza nessun distanziamento, senza nessuna misura di sicurezza, come è un po' successo in tutto il torneo di esibizione organizzato da Djokovic. Ovviamente la notizia è pesante, intanto perché Dimitrov è il primo tennista di alto livello ad essere risultato positivo al coronavirus, non dimentichiamocelo, insomma, è attualmente il numero 19 del mondo, ma è stato il numero 3, per anni è stato considerato uno dei possibili eredi della generazione dei fenomeni. E in secondo luogo ora si tratta di vedere se questa positività è isolata o se invece appunto l'Adria Cup, che si è caratterizzata proprio un po' per questo lassismo nei costumi dei giocatori, come se in Serbia insomma il virus non fosse mai esistito, possa avere delle conseguenze anche sugli altri giocatori. C'erano Djokovic, c'era Zverev, c'era Thiem, che però è stato testato pure lui perché è tornato in Francia a giocare il torneo di Muratoglu, e invece lui, sempre attraverso i social, ha rivelato di aver fatto questo tampone, di essere negativo. Quindi insomma per lui al momento non ci sono conseguenze, però insomma si tratta di vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, e la paura è che questa positività di Dimitrov possa in qualche modo ritardare la ripresa dell'attività, anche se insomma in base al calendario dell'ATP il primo torneo è fissato al 14 agosto, cioè stiamo parlando di 50 giorni, quindi c'è tutto il tempo per verificare l'evoluzione. Certo è che insomma nel momento in cui si sta pensando a un graduale ritorno alla normalità, in cui gli sport in tutto il mondo stanno ricominciando pian piano a riaffacciarsi, questa notizia ha un suo peso specifico importante, e però è anche la dimostrazione che insomma quando ci dicono di mantenere le distanze, che il virus insomma non è ancora stato sconfitto e che quindi servono precauzioni, che poi in realtà non sono precauzioni così punitive, diciamo, dal punto di vista della privazione delle libertà personali, come può essere il lockdown che abbiamo dovuto giustamente sopportare nei mesi più caldi della pandemia. Chiaramente le immagini di una settimana fa in cui i giocatori dell'Adria Cup con Djokovic in testa erano assolutamente refrattari a qualsiasi tipo di precauzione, oggi sono stati rinfacciati sia a Dimitrov e probabilmente verranno rinfacciati anche a Djokovic e agli altri qualora dovesse succedere qualcosa. Dimitrov ha confermato comunque di star bene nonostante la positività dei casi di questi ultimi giorni, almeno in Europa, cioè casi sostanzialmente asintomatici che potrebbero addirittura anche a non portare a non contagiare chi ti è stato vicino. La notizia c'è proprio perché sembra la dimostrazione che in ogni caso, anche in cui pensiamo che comunque la strada verso la normalità sia in discesa, è sempre opportuno avere un atteggiamento prudente.
Come dicevi, la ripresa dell'attività è ancora piuttosto lontana dal punto di vista temporale e probabilmente l'unica vera vittima di tutta questa vicenda sarà proprio Dimitrov, il quale non potrà allenarsi nelle prossime settimane, anche data la convalescenza. Però, e qui entriamo nel campo delle opinioni, al di là del far risuonare un campanello d'allarme e forse dare un colpo decisivo alle intenzioni, alle speranze, alle voglie di chi già pensava di disputare tornei in forma comunque aperta al pubblico in un modo o nell'altro, secondo te quali saranno le conseguenze sia dal punto di vista delle normative sia dal punto di vista dell'atteggiamento dei giocatori? Ricordiamo che molti, dalla Halep fino allo stesso Nadal, ancora erano resti a sposare in toto l'ipotesi, per esempio, di recarsi a New York per gli US Open.
Beh, intanto ufficialmente, e fin quando non cambieranno le regole, l'ATP ha fissato un calendario di tornei e questi tornei teoricamente dovrebbero disputarsi a porte chiuse. Questa è l'indicazione e anzi al momento l'obbligatorietà imposta dall'ATP. Chiaramente tornei come Madrid, come Roma, che si disputeranno dalla metà di settembre in poi, lo stesso Roland Garros, stanno già immaginando invece un evento con il pubblico, magari con ingressi ridotti, ma in ogni caso non a porte chiuse, confidando che la curva del contagio tra 2-3 mesi possa essere decisamente in calo o addirittura essersi appiattita. Credo che la prima conseguenza sarà quella di stringere magari un po' le regole e quindi appunto chiedere norme più severe per quanto riguarda l'accesso del pubblico. Gli US Open, tra l'altro, dopo essere partiti da un protocollo molto severo, avevano allentato un po' le maglie nel tentativo proprio di convincere i big, che erano molto riluttanti, li hai ricordati tu, sia Djokovic sia Nadal, la stessa Halep, la Barty, che è la numero uno del mondo tra le donne, e adesso potrebbe magari pensare di fare un passo indietro, perché non dimentichiamoci in ogni caso che gli Stati Uniti non sono assolutamente fuori dalla pandemia, i numeri sono ancora piuttosto tragici e stiamo parlando di un evento che comunque dovrebbe tenersi tra un paio di mesi. Credo che la lezione sia quella che se si vuole comunque un evento con il pubblico le misure devono essere molto stringenti, e mi viene in mente ad esempio l'ipotesi che è stata fatta e che poi è stata in realtà tradotta già sulla carta dagli assoluti campionati italiani che tornano dopo 16 anni a Todi. Ebbene, è stato consentito l'accesso del pubblico, però saranno soltanto 100 spettatori a sessione. All'inizio si parlava addirittura di 1000, di 1500, di 500, invece in realtà potranno essere solo 100, in realtà 109 ad essere precisi, che dovranno poi scambiarsi, cioè potranno assistere solo a una delle due sessioni, quindi i 109 che avranno comprato il biglietto per la sessione del mattino poi defluiranno dal circolo, lasceranno posto agli altri 109. Dunque non si potrà stare tutto il giorno a vedere partite di tennis. Ecco, credo che diventerà più stringente la normativa sulla possibilità di accesso al pubblico e secondo me qualche torneo potrebbe anche decidere a questo punto di non aprire per niente le porte al pubblico e di giocare a porte chiuse, e lo sappiamo dal punto di vista ambientale è sicuramente qualcosa di abbastanza strano e anche economicamente molto pesante sulle casse di un torneo. Però è chiaro, quello che è successo in Serbia, dove le immagini ci mostravano il pubblico assolutamente senza alcuna misura di sicurezza, lo ripeto, quindi senza mascherine, senza distanziamento, sembrava un torneo normale come se il mondo non avesse conosciuto negli ultimi tre mesi una sorta di guerra che ci ha riportato proprio ai tempi di un conflitto mondiale, anche se il nemico è diverso e molto più subdolo. Quindi insomma, la lezione da trarre è che se ci sono delle misure da osservare bisogna continuare ad essere prudenti, e credo che a questo punto non solo il tennis ma anche tutte le attività sportive si attiveranno in modo tale da non consentire questi assembramenti che possono veramente rappresentare un focolaio e fermare una ripartenza che tutti desiderano, che tutti auspicavano, però seguendo le regole.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.